svegliatevi bambine
di questa
alle cascine messer aprile fal rubacuore.
Settimana di Cinefax Podcast, diciamo la nostra su Monkey Man. Dev Patel esordisce alla regia e ci porta in una Manila violenta e sanguinosa. Priscilla, Sofia Coppola punta i fari su Priscilla Presley per far luce tra le ombre di Elvis. Los Colonos, una spedizione ai confini del mondo e negli abissi dell'umanità. Tutto questo è la solita dose di novità, recensioni, approfondimenti e tanto, tantissimo nonsense su cinema e serie TV, serviti a voi senza spoiler e contata se una passione dalla redazione di Cinefax.it. Ciao a tutti, io sono Paolo Cellammare e in studio con me ci sono due agguerriti colleghi, il fondatore, direttore editoriale, anime pilastro di Cinefax, colui che ama le scimmie solo perché può fargli boop sul naso, Teo Yusufian.
Ma ciao, ma che bella questa puntata primaverile, siamo ad aprile, dolce dormire, a differenza nostra che abbiamo deciso di registrare il podcast di mattina, e quindi se ci sentite strani in questa puntata, ecco spiegato il motivo.
È perché lo siamo.
Esatto.
Ma chi è più strano di noi se non colui il cui... cosa c'è? Ah, ok.
Cosa?
Colui che vi piace tanto e non ce ne liberiamo più, cinefilo dai tempi di Fuori Orario, proiezionista e organizzatore di Cineforum e Rassegne, se lo volete felice dategli Commedia Adolescenziale, Dischi Punk, uno dei più presentabili rappresentanti della redazione di Cinefax, Marco McLovin Lovisato.
In realtà sono solo, non sono neanche le 11, cioè 10 e mezza, la gente dovrebbe essere abbastanza sveglia.
Ma siamo noi che non lo siamo.
No, esatto. Ciao a tutti e a tutti.
Ciao Marco McLovinzato.
McLovinzato, sto molto bene, voi come state?
Stavo meglio tre ore fa.
Io sto bene,
Okay.
Sto bene perché abbiamo iniziato questa puntata
e abbiamo visto Monkey Man in anteprima ieri sera.
Sì.
Salutiamo anche tutti coloro che sono venuti a salutarci, a dirci ciao, ma io vi seguo sul podcast, ti seguo su Instagram, ti seguo su Facebook. È sempre molto bello quando vi incontriamo in giro.
Bene.
Bene.
Ok.
E quindi?
Quindi va bene.
Ah, ok, perfetto.
Direi che...
è la puntata 235, Paolo.
È la puntata 235, abbiamo, tra l'altro, in questa puntata abbiamo recuperato i trailer in sovrabbondanza della settimana scorsa. Esatto. Che avevamo messo, diciamo, in frigo, perché se sennò dopo una settimana non
in sono ghiaccio. Più così.
Però devo dire che avevamo dell'eccellenza, perché li abbiamo appena visti e mi sono meravigliato che fossero usciti tutti i trailer belli settimana scorsa e questa settimana non è uscito praticamente nulla.
Soprattutto ti è piaciuto tantissimo, io lo so, quello di della nuova stagione di Doctor Who.
Ho deciso una cosa oggi, ho deciso che se tu mi rompi le palle con Star Trek, io ti romperò le palle con Doctor Who. Perché basta, Doctor Who, allora, ma cosa?
Allora, se andiamo a vedere nelle scorse 234 puntate, quante volte è stato nominato il Doctor Who e quante volte è stato nominato Star Trek, tu hai una maggioranza schiacciante.
Ma fatti due domande.
Perché io non rompo le balle con le robe che piacciono a me, come fai tu?
Una di queste cose ha rilevanza e una no, non devo neanche spiegare.
Non lo so, vogliamo andare a vedere da quanti anni sono in onda entrambe?
In che anno è andata in onda la prima stagione
attenzione.
Di Doctor Who?
Secondo me sai che sono coeve.
La prima degli anni 60 di Doctor Who.
Quindi?
Dovremmo essere lì.
63, guarda, te lo dico proprio
allora
in...
Nasce prima Doctor
Who. Attenzione, perché andiamo a vedere in diretta. Star Trek è iniziato tre anni dopo. Quindi Paolo, guarda un po'.
Cosa vuol dire?
Guarda
cosa
un po'.
Vuol dire? Cosa vuol dire?
Guarda un po'. Star Trek evidentemente si è ispirato
Ma
portare la fantascienza in televisione, chi è che l'ha fatto per prima?
Guarda, secondo me questa diatriba la dovremmo lasciare in mano ai nostri ascoltatori e in particolare ai più, come si può dire, virtuosi di loro, che sono iscritti agli amici di Cinefax.it, che
esatto.
È la migliore modalità per supportare Cinefax in tutte le sue forme. Quindi se andate sul sito gli amici di Cinefax.it tramite la piattaforma Patreon potrete supportare, grazie al crowdfunding, tutto il progetto Cinefax in tutte le sue forme e diventare parte della community facendo, insomma, avendo accesso a un sacco di possibilità cinefile.
Esatto. Il primo livello è quello dei Goonies. Plus, che per pochi euro al mese vi consente di entrare nella chat Telegram riservata, dove ci sono dentro tutte le nostre supporter, i nostri supporter, un sacco di gente del podcast, un sacco di gente della redazione, compreso il sottoscritto e il qui presente Marco Lovisato. Ma non c'è Paolo, quindi è un'oasi felice.
Ma non ci sono io perché nel momento in cui verrà raggiunto un traguardo, che non vi sto a dire qual è, di numero di supporters, allora sbloccherete il Paolo che verrà aggiunto. Sì, non vi posso dire però qual è il...
È un DLC praticamente.
Sì, esattamente.
Sono un DLC.
Mi
quindi
piace
diffondete,
l'idea.
Diffondete questa cosa.
Esatto.
Parlatene con i vostri amici, eccetera.
E tra l'altro, pochi giorni fa, come ogni mese, è andata online su cinefx.it, sul sito, la top 8 decisa proprio dai nostri Patreon, che per questo mese, ovviamente il mese di marzo appena passato, era 8 straordinari perdenti all'Oscar per il miglior film parte 2, perché era una cosa che avevamo fatto già 3 anni fa, i nostri Patreon l'hanno scelta nelle 4 opzioni che ogni mese propongo su Patreon, tra pochi giorni uscirà quella per la top 8 di aprile, e quindi insomma c'è un mio articolo introduttivo dove mi metto a sproloquiare sulla questione miglior film agli Oscar, che sapete che è una roba che secondo me su cui c'è pochissima informazione corretta, e ci sono 8 film che erano in lizza per diventare miglior film agli Oscar ma che non ce l'hanno fatta, ma sono chiaramente 8 film ultra consigliati da Lorenza, Matilde, Jacopo, Fabrizio, Eris, Sebastiano, Mattia ed Emanuele. Quindi andatevi a beccare l'articolo e chissà quale sarà il sondaggio per questo mese, lo scoprite soltanto diventando nostri supporter.
Esatto, esatto. Facciamo una breve finestra sulle uscite di questa settimana. Al cinema trovate Priscilla,
esatto,
che è il nuovo film di Sofia Coppola,
di cui parleremo oggi, e se volete sul sito trovate la recensione del Cassandro, che l'ha visto alla Mostra di Venezia, quindi ormai si parla di mesi fa, e anche la recensione del Dio Guardi, che invece lo ha visto in anteprima stampa pochi giorni fa e ne ha scritto. Quindi
okay.
Siamo pieni di Priscille.
Poi dal 2 aprile, quanti giorni rimane? Dal 2 aprile torna al cinema L'Arpa Birmana.
Sì, non so quanti giorni rimanga, perché c'è scritto dal 2, ma non è tipo Nexo che fanno
non è
tre
una,
giorni,
tipo pochi
eccetera.
Giorni. Comunque, che cos'è L'Arpa Birmana?
Lo lascio dire al mio caro Marco.
È un classico giapponese degli anni 50, il 56 se non vado errato, di
yes.
Un regista meno conosciuto rispetto a, non so, ai Kurosawa, agli Oze Mizoguchi, che si chiama Konichikawa, ma che ha fatto diversi film molto belli, tra cui due film molto belli a tema bellico durante la Seconda Guerra Mondiale. Uno è L'Arpa Birmana, l'altro è Fuochi nella pianura, di cui c'è anche un bel remake di Shinya Tsukamoto. E L'Arpa Birmana torna al cinema anche come monito, insomma, per la pace, come messaggio in questi tempi abbastanza stronzi, se potete
sì.
Passarmi il termine.
Mega anti-interventista, come
esatto. È un film molto bello che mi sorprende torni al cinema, ma che insomma cavalca un po' l'onda di riportare i classici e dare un'occasione, insomma, anche al pubblico più giovane di vedersi dei film che magari non avrebbe cercato troppo attivamente. Vederselo sul grande schermo è sempre una cosa molto bella.
Certo. Hai citato Shinya Tsukamoto, ora prendete questo nome e tenetelo lì per qualche minuto, perché ci torneremo subito. Prima voglio dirvi che dal 4 aprile al cinema arriveranno Monkey Man, di cui parliamo oggi,
yes.
Che abbiamo visto ieri in anteprima, action super pompatissimo con Dev Patel, molto figo, e Il mio amico robot, che ho recensito settimana scorsa, film d'animazione che era candidato agli Oscar come miglior film d'animazione e che vi straconsiglio, assolutamente straconsigliato. Non perdetevi Il mio amico robot e poi mi ringrazierete.
Ed esce anche Tatami, una donna in lotta per la libertà, un film molto particolare, molto piccolo alla fine se vogliamo, presentato a Venezia, che ha un sacco di voglia di farsi vedere. La storia è molto particolare perché parla della come si dice, della judoka iraniana Leyla Husseini, che a un certo punto, per come vanno le cose, insomma, come si dice, aiuta ai mondiali di judo, a un certo punto il suo paese le vieta di proseguire la competizione perché potrebbe incontrare delle persone non gradite a, come si dice, alla Repubblica Islamica. E quindi a un certo punto l'atleta è messa di fronte a una decisione, insomma, cioè fare quello che ti dicono di fare o proseguire in quanto sportiva, professionista e atleta?
Bel dilemma.
Sport, politica, religione, cazzi vari, potere, manipolazione. Insomma, sembra molto molto bello. Chi lo ha visto ne parla strabene. Arriva nei nostri cinema dal 4 aprile sperando...
Me l'ero perso a Venezia, ma tutti quelli che l'hanno visto ne hanno parlato veramente bene, come delle sorprese della mostra e delle sezioni ovviamente parallele.
Figo. Tatami, una donna in lotta per la libertà, speriamo di vederlo in tante sale.
Allora, perché vi ho detto tenete da parte il nome di Shinya Tsukamoto? Ora si saranno creati un sacco di punti interrogativi.
Scusa, attenzione, visto che esce entro la settimana, io direi che torna al cinema anche Scarface.
Quale dei due?
Quello di Brian De Palma.
Ah, il remake.
Con Al Pacino, Michelle Pfeiffer. Eh sì, il remake.
Che quando diciamo
ah,
il remake.
Che schifo i remake.
Dicevo, Shinya Tsukamoto, regista giapponese che vabbè molti di voi conosceranno, ma anche attore. Perché? Allora, tra pochi giorni.
Perché cosa?
Aspetta, ora lo spiego. Tra pochi giorni possiamo annunciare questa cosa. Io e Teo per la prima volta nella nostra vita andremo in vacanza insieme.
Dopo tipo 12 anni che ci conosciamo e che ci diciamo che avremmo
prima o poi dovremmo fare un viaggio. Andremo in Giappone.
Ecco, adesso che l'hai detto non succederà più.
No, si può dire. Che è un paese in cui sono stato parecchie volte per lavoro e per vacanza. Conosco abbastanza bene. Te non c'è mai stato, quindi sarò un po' il suo Virgilio attraverso gli inferi. E abbiamo una missione. A me piace lanciare le sfide perché questa cosa è molto, diciamo, è molto difficile che si avvererà. Ma la missione di questo viaggio, perché ogni viaggio ha bisogno di una meta, è andare a bere a Kabukicho, al Golden Guy, che è una zona di Kabukicho con dei microbar, insieme a Shinya Tsukamoto. Ora voi direte, vabbè è impossibile, ma cosa è impossibile? Niente è impossibile.
Paolo ha degli assi nella manica, anche dei re e qualche donna.
Ora dico, non succederà questa cosa, le possibilità sono più esili dell'esile. Succederà che andremo a bere al Golden Guy, ma ci sarà Tsukamoto?
Ah, ecco, esatto. Ecco.
Io voglio lasciarvi questo dubbio. Voglio lasciarvi questo
potremmo
dubbio.
Anche a un certo punto raccontare di averlo incontrato.
Se succederà,
dopo 2 litri di sake.
Se succederà, lo vedrete probabilmente sulle storie di Cinefax in diretta, praticamente.
Un terzo di noi l'ha già incontrato, comunque.
Un terzo di noi, tu l'hai incontrato dove?
A Venezia.
Venezia.
Una bellissima foto dove sono imbarazzatissimo vicino al mio idolo.
Caro McLovin, anch'io ho incontrato Takashi Miike e ho la foto con Takashi Miike, ma un conto è incontrarlo e fare la foto a un festival, un conto è andare a bere al Golden Guy nel suo bar preferito.
Ma ti sto spronando.
Vedi, quindi
sai che c'è McLovin che l'ha già fatto. Devi...
Hai ragione.
Cioè, ti rendi conto che Paolo riesce a dire le cose che meritano uno sc... Anche prima che vengano, cioè proprio lui si bulla delle cose non ancora fatte.
Ora vi do un aggiornamento, però questa cosa Teo non la sa.
Flex dal futuro.
Questa cosa Teo non la sa. Il mio uomo in Giappone ci sta lavorando e non dico altro.
Questo lo so, l'hai detto.
No, ma ho avuto degli aggiornamenti.
Il mio uomo in Giappone potrebbe
prima,
essere.
Perché il mio uomo in Giappone, prima cosa mi ha detto, è molto difficile, non so se ci riesco, non ho contatti diretti. Poi l'ultima volta che mi ha scritto mi ha detto... Forse si stanno aprendo degli spiragli, quindi...
Non mi dare speranze.
No, non ti voglio dare speranze. Le speranze sono sempre prossime allo zero. Diciamo che noi andremo al Golden Guy quel giorno e non ti dirò se c'è Shinya o no.
Ok, questa cosa mi piace.
Vabbè.
Ma io arriverò al Golden Guy vestito da Tetsuo.
Ma prima o dopo la trasformazione?
Dopo, ovviamente.
Va bene, insomma, se non avete idea di chi sia Shinya Tsukamoto, esatto, recuperatevi Tetsuo, oppure lo riconoscerete anche in Silence di Martin Scorsese, che è uno dei giapponesi della storia, ed è anche la voce di Vampire in Metal Gear Solid 2, tanto per...
Così.
Tanto per.
Oh cacchio, sai che questa me l'ero persa.
Già. Poi sulla scheda c'è scritto leggere commenti utenti Spotify. Vediamo. Allora, apriamo questa pagina, vediamo che commenti sono arrivati. Tra l'altro ce ne sono 3 che devo ancora approvare.
Aia.
Perché sono arrivati da
poco. Ma sono approvabili?
Allora, Elijah dice: comunque la risposta alla domandona di Marco è praticamente se una notte d'inverno un viaggiatore di Italo Calvino con solo con i film al posto dei libri, sempre ottimo lavoro, morte a Roboteo.
Non ci avevo pensato, ma mi piace molto.
Io non ho capito niente, non so di che cosa stava, a quale domanda faceva riferimento, mi date una mano.
È quella del McGuffin, del mio personale McGuffin, che era trovare i film.
Ok, hai ragione. Poi, vabbè, Balbo dice: se vi sentite orfani del problema dei tre corpi, vi consiglio fortemente la miniserie tedesca di Netflix Das Signal. Mi ha aiutato parecchio a superare il finale. Quindi è per chi ha visto il problema dei tre corpi ed è rimasto scioccato, credo. Ebbene, poi Hollywood, How do you feel? Dice: il McGuffin di Paolo è chiaramente la puntata del super classico. Il super classico.
Sì, il super classico.
Esatto. E poi Matt dice: raga, ora che ci penso, ma l'hamburger di Pulp Fiction non è anche lui un McGuffin? Spero di averlo scritto nel modo giusto. Siete dei grandi. Il McRib è stato il best panino ever.
Esatto. No,
in realtà il panino di Pulp Fiction non è un McGuffin perché era del Big Kahuna Burger. No?
Cosa? Oddio, l'ho capita dopo, stavo leggendo le altre domande. No, non è un McGuffin nel senso che non c'entra.
Non ha la funzione
senso.
Di esatto. McGuffin.
Ha un'altra funzione simbolica rispetto a tutta la situazione di potere tra i due personaggi, Jules. E guarda che cervellone ha il nostro Brett. Però, ecco, è una cosa che si risolve in quella scena lì, non è una cosa che porta avanti il film.
E poi direi che si può chiudere con il commento di Giek: evviva le pere e il palio.
What?
Ci sta.
Sì, non capisco a che cosa si riferisca.
Varie cose nella puntata.
La puntata vabbè. Scorsa, insomma, non è mai stato esplicitato.
Va bene. Paolo afferma che i più smart inviano la domanda su Telegram. Questo vuol dire che lui non si ritiene facente parte di questo gruppo?
Ma io non
Mauro
Eido
credo
domande.
Proprio di sì.
Io non invio le domande, io le rispondo.
E poi attenzione, Rata Corrige, grazie Antovale99 che scrive: so benissimo che Teo l'ha detto senza nemmeno pensarci, ma la trilogia del problema dei tre corpi è scritta da un autore uomo, Liu Cixin. Ho detto che era un'autrice donna, io sai che non me lo ricordo.
Forse.
Perché ho detto sta cosa?
Ma perché grazie, non dai peso alle differenze di genere.
No, quello no, però nel senso se uno è uomo lo dice, vabbè, però okay.
Va bene, quindi continuate a commentare anche questa puntata su Spotify e noi leggeremo i vostri commenti, alcuni dei vostri commenti la settimana prossima.
Solo i più belli.
Solo i più brutti, solo i più quelli sbagliati, solo commenti sbagliati.
Vabbè,
per la prossima puntata, solo commenti sbagliati.
No, non fare questa cosa che è un trend che ho sempre odiato.
Da me
quella
chi è? Solo rispondi sbagliati. No, non è il senso dell'umorismo. Come non ha il senso dell'umorismo la prima news di questa settimana, perché è un addio, ma un addio di quelli brutti, brutti, brutti. Diciamo molto inaspettato, purtroppo ha perso la vita l'attore Chance Perdomo, che ricorderete per il ruolo, io almeno lo ricordavo per il ruolo in Gen V, uno dei protagonisti della serie, ma lui era anche in un'altra serie famosa.
E le terrificanti, le avventure di Sabrina, mi ricordo se in italiano è terrificanti o orribili o spaventose.
Sempre abbreviato in Sabrina e basta.
Infatti, esatto.
Ha perso la vita in un incidente in moto, giovanissimo, perché aveva...
Era del 96.
96, quindi... figurati.
27 anni. Cazzo, 27 anni.
Ti rendi
anche
conto.
Insomma, diciamo che la maledizione del 27 che ha colpito altri prima di lui, soprattutto come si dice, nell'universo della musica. È un peccato anche perché secondo me in Gen V probabilmente era quello che a me era piaciuto di più.
Attore molto molto talentuoso, cioè io l'ho visto solo in quel ruolo lì, però era uno dei personaggi che insomma si faceva ricordare. E cosa ci vuoi fare in questi casi? Brutta brutta storia, c'è poco da dire. Credo che nella serie faranno un recasting a questo punto, perché non penso sia un personaggio estrapolabile dalla storia.
Direi di insomma... no, per come hanno scritto le cose, le hanno buttate giù nella prima stagione. Mi sembra difficile che lo eliminino così, stile House of Cards, che dicono: oh, c'è più.
È stato comunicato che la serie avrà una l'uscita della nuova stagione sarà posticipata, ovviamente, però insomma rimane l'amarezza di insomma di aver appunto assistito alla prematura scomparsa di questo giovane attore. Andiamo avanti e parliamo di un non giovane regista, e cioè Francis Ford Coppola, che finalmente ha proiettato per la prima volta il suo film più atteso, forse anche da lui stesso nella sua carriera.
Esatto, infatti.
E cioè Megalopolis. Ha avuto una premiere, diciamo, a New York, se non sbaglio.
Sì, sì, sì.
E adesso sta cercando una distribuzione, perché il film è praticamente stato per lo più autofinanziato da Coppola, realizzato quindi sotto i suoi, insomma, alle sue condizioni, senza interferenze. Adesso però c'è bisogno di distribuirlo. Le reazioni pare che siano state buone, no?
Sì, molto buone. E appunto, come già altre volte nella carriera di Coppola, si è dovuto insomma ipotecare la qualunque, in questo caso la sua molto redditizia azienda vinicola, per riuscire a fare questo film che era in lavorazione da decenni. Il suo progetto più personale, e fortunatamente le prime impressioni dell'anteprima sono state ottime, e adesso manca appunto l'ultimo passo, che è trovare un distributore che creda nel progetto, perché Coppola purtroppo non ha una storia recente di successi commerciali,
anzi
ha sempre avuto magari un titolo molto forte seguito da una serie di fallimenti e poi magari un ritorno, ma diciamo che è da Dracula che non porta introiti.
Beh, ricordiamo velocemente, budget di Megalopolis attorno, quanto dichiarato per ora, ai 120 milioni di dollari. Film scritto e diretto da Francis Ford Coppola, ricordiamo che, giusto per chi non sapesse chi fosse, regista dietro a Il Padrino, Padrino parte 2 e parte 3, La Conversazione, Apocalypse Now e insomma... Giusto per dire qualche titolo per darvi la grandezza. Megalopolis racconta la storia di un architetto che vuole ricostruire New York dopo un evento catastrofico come città utopica e futuristica, diciamo. Nel cast ci sono giusto un paio di nomi, tipo Adam Driver, Giancarlo Esposito, Forest Whitaker, Natalie Emmanuel, Lawrence Fishburne, Shia LaBeouf, Talia Shire, che vabbè gioca in casa, Aubrey Plaza e John Voight, giusto per dirvi i primi.
Jason Schwartzman, l'hai detto?
No, non l'avevo detto.
Anche lui gioca in casa perché è figlio
anche
di Talia,
esatto.
Shire.
Dustin Hoffman, così, giusto per aggiungere qualcunino.
Quindi insomma già solo col cast il film è direi abbastanza vendibile. Poi insomma Coppola è un regista leggendario, non fa film tutti i giorni, insomma secondo me se fossi un distributore farei a gara a prenderlo, ecco. Dubito che lui voglia magari venderlo alle piattaforme, no, quindi non
mi
credo.
Stava venendo un dubbio che Metropolis fosse del 24, stavo dicendo cazzo cade cent'anni, un secolo dopo me, invece del 27 Metropolis. Però,
beh, da qui a quando uscirà, se... però
esatto. Potrebbe essere esattamente.
Non tratteniamo il fiato. No, beh, secondo me, allora, se le distribuzioni sono smart e capiscono bene come venderlo, come diciamo promuoverlo, sarà presto in sala. Onestamente, anche se dovesse comprarlo una piattaforma come Netflix o Prime, se gli fanno fare prima un giro in sala dignitoso ci guadagnano anche loro, quindi non credo che ci sputerebbe sopra Coppola. Vediamo cosa succederà, vi terremo aggiornati e presto scopriremo quando e dove potremo vedere Megalopolis, sperando che sia il vero insomma canto del cigno o comunque un nuovo capolavoro made in Coppola. Mentre notizia più che sorprendente, cioè tipo quando ho letto questa cosa ci sono rimasto di stucco, Godzilla X Kong The New Empire è uscito in America,
mm-hmm.
Con delle previsioni ridicole a livello di incassi, e invece ha disintegrato tutte le aspettative, incassando 80 milioni nel weekend di Pasqua.
Wow.
cosa che nessuno si aspettava. E a quanto pare la gente si è anche divertita, nonostante sia, diciamo, un ritorno del genere, specialmente dopo l'uscita di Godzilla Minus One, che diciamo è un film di Godzilla di quelli in cui, quando la gente chiedeva meno storie di umani noiosi nei film di mostri, ci hanno fatto vedere che se ci metti delle storie di umani non noiosi va bene.
Esatto.
In questo caso invece qui è una storia di mostri che si menano, quindi è un ritorno un po' ai film di Godzilla degli anni film di Godzilla giapponesi degli anni 80, no? Quello con mostro A contro mostro B che si menano senza senso.
Esclusione di colpi.
Però a quanto pare il pubblico ha gradito, forse c'era voglia magari da parte del pubblico di un film senza cervello di mostri che si menano. Non so come andrà nel resto del mondo, perché ancora deve uscire, da noi deve ancora uscire, quindi staremo a vedere se questo trend è soltanto un'esplosione di, diciamo, eccitazione pasquale dovuta a cioccolato nelle vene o se proprio...
Tu ti dici che può aver contribuito,
ma sai, sotto Sugar Rush delle uova di Pasqua magari lo sarei andato a vedere anch'io con entusiasmo.
Si potrebbe aggiungere un altro mostro nel prossimo capitolo, no? Godzilla contro Kong, contro, non so,
l'uova di Pasqua assassino
di Jurassic Park contro Jason, non so.
Tra l'altro, a proposito di Jurassic Park, ieri mi è capitato su YouTube un video assurdo di un tizio che ha preso le scene di Jurassic Park, dei vari dinosauri, in cui appaiono i vari dinosauri, e le ha aggiornate alle conoscenze attuali su come dovevano apparire i dinosauri.
Quindi c'è il T-Rex con le piume?
No, perché le piume è già una cosa che è stata debellata, cioè, come si dice, debancata. C'è stato un periodo in cui hanno detto i dinosauri probabilmente avevano le piume. Poi dopo altri studi hanno detto avrebbero avuto troppo caldo, quindi magari nell'evoluzione le avevano già perse. Alcuni, tipo i Velociraptor, avevano le piume, ma il T-Rex no. Okay. Però il T-Rex aveva le labbra, quindi non aveva i denti tutti esposti.
Come aveva le labbra?
Aveva le labbra come una lucertola.
Mi sto immaginando.
È
non
perturbante.
So perché.
Esatto. Ed era un po' più cicciotto. Quindi lui ha fatto in VFX le scene aggiornando l'aspetto dei dinosauri. E quindi vedi, che ne so, il T-Rex però è più ciccione, ha le labbra, è un po' meno minaccioso, però è più realistico.
Simpatico, ti invita all'aperitivo.
Modi positivi, cioè.
No,
anche per il T-Rex.
Essendo un po' più cicciottello, le zampette davanti piccoline sono infossate un po' nella ciccia.
Lo sono,
quindi,
ancora di più.
Eh sì, sono ancora più piccole.
Fantastico. Il brontosauro invece?
Non l'ho visto tutto il video, poi a un certo punto l'ho tolto. Perché...
Collo annodato, no.
Però era, vabbè, niente, piccola divagazione. Se siete curiosi, cercatelo su YouTube. Non so con che parola chiave, però sono sicuro che, confido in voi.
Secondo me potreste trovarlo cercando T-Rex cicciotto.
Non credo, ma...
Cicciorex.
Austin Butler sarà il protagonista del nuovo film di Darren Aronofsky, intitolato Cod Stealing, cioè... preso con le mani nel sacco.
Sì.
Cosa sappiamo di questo nuovo film di Aronofsky?
Niente.
Che
credo.
Sarà prodotto da Sony.
Esatto.
Che è
un crime
tratto da un romanzo, quindi non è la sceneggiatura originale, e l'autore, che si chiama Charlie Houston, e sarà anche l'autore della sceneggiatura. Quindi Austin Powers sarà il nuovo film di... Sì, ma è che ogni volta sento Austin, poi la mia testa dice Powers. Mi piacerebbe un film di Aronofsky con Austin Powers, parliamoci chiaro, sarebbe bellissimo.
Ah, beh, sì, no, assolutamente. La storia forse anche più che con Austin Butler.
Esatto.
Parla di un ex giocatore di baseball, ormai c'è, cioè, tipo in esaurimento nervoso, che si trova invischiato in un pericoloso come si dice?
Non lo so.
Insomma,
dove lo stai leggendo? ok, qua.
Deve lotta per la sopravvivenza, esatto. nel sottobosco,
anni 90,
criminale.
Anni 90 New York City, e finisce, insomma, un po' nei guai,
eh? E viene forzato a navigare in un minaccioso sottobosco che non avrebbe mai immaginato. Come si fa a navigare nel sottobosco?
Sottobosco della droga.
Sottobosco vai a piedi, con le scarpe da trekking, non è che navighi.
La domanda è: Austin Butler sarà uscito dalla parte di Elvis per il tempo che gira?
Sì, beh, era già pelato in Duna, quindi
diciamo. Sì, in Duna era pelato, ma era ancora
Elvis. Era ancora Elvis che parlava ancora così.
Non lo so.
Come anche in Masters of the Air, che tra l'altro, parentesi, facciamo sempre le first impression, l'ho finita, mi è piaciuta, la serie Apple. Anche lì fa un personaggio un po' ombroso, un po' figo, bello dannato.
Lì era ancora parecchio
così
dentro.
E
recita tutto in questo modo, con questa voce.
Oh, basta, cioè, non sei più a Memphis, cazzo. Però
è
in gamba.
Mi è rimasto dentro.
Beh, sì.
C'è anche il nuovo film, quello di Jeff Nichols, dove fa il motociclista. Mi viene il titolo per adesso.
Ah, quello con Tom Hardy.
Sì, 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 sì.
Che non si sa più niente.
Ah, è vero. E che non l'hanno ancora preso, credo.
Cos'è, tipo Bike Riders?
Sì, Riders, Bike Riders. Non credo che abbia ancora una distribuzione.
Ah,
paradossalmente.
Pensate. Vabbè, Tom Hardy sta diventando, forse lo è già, uno dei grandi misteri
dell'umanità,
della recitazione. Come Jake Gyllenhaal, che non si capisce che scelte stiano facendo quei
però
due.
Però Tom Hardy è un campione di Brazilian Jiu-Jitsu.
È vero. E Jake Gyllenhaal ha preso a pugni Conor McGregor, quindi
per sbaglio, in
per
una
finta
take,
più che altro.
Quindi c'è una linea che da Jake Gyllenhaal va a DJ Francesco, che è la linea di pugni.
Esatto, c'è un pugno di separazione.
Esattamente.
Tra i Jake Gyllenhaal e DJ Francesco. Salutiamo Francesco Facchinetti e lo inviteremo a prendere a pugni McGregor per vendetta.
Chissà,
ma il momento
ricorda.
Del pugno di McGregor, penso,
no,
di sì.
No, di me. Francesco Facchinetti ha rischiato di farmi fuori una spalla. Io ci ho fatto l'Isola dei Famosi con lui, là in Repubblica Dominicana. E una degli ultimi giorni, no, una delle ultime settimane, che era rimasta in pochi, era più facile seguirli quando sono in pochi, chiaramente, con la camera. E lui era lì che stava cercando di prendere un cocco su una palma. Ha tagliato una foglia della palma, io ero sotto la palma, e non so se avete presente le foglie di una palma.
Ah, sì,
le foglie grandi, quelle che son grosse. E mi è caduta addosso. E lui, mi ricordo che si era preso malissimo, perché noi non potevamo. Quando fai reality non puoi avere reazioni, non puoi avere contatti con i concorrenti, non puoi manco guardarli in faccia praticamente.
Non puoi morire.
Ma lui si è accorto, esatto, non puoi morire, non puoi fare niente a meno che non stai proprio sanguinando copiosamente. Io mi feci malissimo, e però resistetti stoicamente, ma lui mi ricorda che proprio, oddio no scusa, cazzo no scusa. E non sapeva neanche come, cioè nel senso, non sapeva neanche chi fossi, perché...
Che non ascoltava Cinefax.
Esatto, no, ai tempi, figurati, parlo di quasi 20 anni fa, raga, mamma mia, settembre, ottobre saranno 20 anni, e quando poi fu eliminato... Si ricordava ancora di quello che aveva fatto ed era venuto lì a dirmi, oh io comunque scusa, oh ancora veramente, mi sento ancora in colpa per la mamma, come stai?
Che carino.
Ah, ha fatto sì, poi abbiamo fatto serata con Aida. Vabbè, ma no, questo è molto,
ma il momento
molto
della, è il momento della domandona della settimana.
Oh, che bello!
Yeah,
chi ce la manda
preferito?
Settimana?
Ce la manda il numero 2 di questa settimana. Il numero 2 delle domande che ci sono state inviate è stata selezionata. Com'è possibile che sia stata selezionata? Sì, perché lui ha inviato un vocale di massimo 40 secondi seguendo il tema che è stato comunicato nelle storie di Instagram. Ha inviato questo vocale non su Instagram ma su Telegram. Com'è complicato questo sistema? Abbiamo creato un sistema molto articolato, quindi dovete inerpicarvi in questo labirinto di regole.
Anche su Telegram esce il video con scritto mandate le domande qui su Telegram.
Io non lo so,
è molto
perché
più facile,
ovviamente
così.
Non ho Telegram.
Se anche su Facebook è il problema dei 3 social.
Facebook lo mandavo, ma Facebook ormai ci sono quelli più vecchi di me, quindi non è più il caso.
Quindi il mio consiglio è installare Telegram. Andare su installare Telegram, poi da Telegram apri l'app. Io non l'ho mai installato, quindi non so com'è fatta. Però dovrebbe esserci un luogo dove c'è Cinefax.
Sì, basta cercarlo e trovi il canale.
Cerchi @Cinefax.
Non basta che cerchi Cinefax, trovi
Cinefax.
Subito il canale.
C'è un canale
aperto a tutti.
Non un gruppo,
no.
Un canale,
sì.
Entri nel canale, lui pubblica, cioè lui intendo Teo che è qui davanti a me, pubblica una storia quando siamo lì in procinto, no, di registrare il podcast. Vi dice l'argomento. Voi inviate un vocale, non più di 40 secondi, sennò viene squalificato. Tra tutti i vocali che sono stati inviati, noi scegliamo il numero 2. Ed è.
Ma no, scegliamo
che...
il numero 2. Scegliamo una domanda. In questo caso abbiamo scelto la domanda di Sergio, detto anche Squarez, o come
Squarehouse.
Ho come l'impressione di capire da dove ci manda la domanda Sergio. Sentiamo cosa ci chiede.
Ciao ragazzi, ciao Teo, ciao Paolo e ciao Marco, sei un grande Marco.
Ciao.
Allora, la mia domanda è la seguente. In tutta la grande e ricca storia del cinema action, principalmente americano, abbiamo visto un botto di scene assurde, irrealistiche, tipo Keanu Reeves che uccide due persone con una matita. La mia domanda è per voi: qual è la scena più assurda, più incredibile, più ridicola eppure divertente che avete mai visto in un film d'azione? Divertente anche per sbaglio, eh? Magari è proprio una cavolata, però vi ha fatto scoppiare a ridere. Insomma, fatemi sapere, un abbraccione.
Perfetto, grazie Sergio, che tra l'altro aggiunge, scrivendo, 10 punti in più a chiunque di voi riesca ad evitare di fare troppi spoiler con questa domanda. Ci ho pensato dopo che rischia di essere pericolosa.
Ma no, vabbè, parliamo di una scena in sé, un momento, no?
Sì, andrò con 10 punti in meno perché farò lo spoiler.
Ecco, ma perché?
Allora, cioè, non puoi mai averlo visto. No?
A me esaltano molto negli action le scene, cioè, non una scena, ma un elemento di una coreografia di combattimento dove si usano oggetti o elementi atipici per fare del male, no? Come quando
la citata matita di John Wick.
Esatto, la citata matita di John Wick, o come questa cosa c'è sia in Monkey Man, ma le prime volte l'ho vista da Jackie Chan, quando uno apre lo sportello di qualcosa in faccia a un altro, no? È molto bello.
Beh, Jackie Chan usava le scale, frigoriferi,
giubbotti.
C'è una scena pazzesca in Polistorie dove si attacca, credo, non so, un tendaggio in un centro commerciale, fa tutta la roba dal piano superiore, quello sotto.
Quello quando scivola giù dalle,
una roba
dal palo con tutte le, come si dice, luminarie spaccando tutto. Quando è arrivato in fondo non aveva più la pelle delle mani.
Sì, incredibile.
Realmente, perché aveva fatto quello stunt assurdo. Che tra l'altro è a Hong Kong quel centro commerciale lì, e c'è la gente che ancora lo va a visitare. Cioè, scena iconica. Quella è una delle scene. Vabbè, di Jackie Chan credo che si può aprire un libro.
Esatto.
Al di fuori di quello, mi rimase impresso in The Raid, il primo se non sbaglio, c'è una scena in cui uno fa cadere un altro su un pavimento dove c'è un pezzo di una vetrata o di qualcosa che gli si infila in gola. Cioè queste robe un po' shock, un po' che rimane lì, oh mio Dio, che ti fa un po' senso, però è anche figo. Cioè, quella è inaspettato, questo twist di elementi così me la fa rimanere impressa. Anche se non sbaglio in John Wick 2 c'è una scena in libreria dove lui ammazza uno con un libro, che quella mi ha fatto un sacco ridere.
Non me la ricordo.
Sì, gli tirava sempre in gola. In gola è una
la
cosa
gola
che...
sì, è un punto molto ambito dal genere action, effettivamente.
The Matrix, quando gli tira il pugno ma non arriva in gola, poi apre la mano e lo becca in gola.
Aspetta, com'è?
The Matrix.
Da quando?
Matrix.
Perché te ne sei uscito con il titolo originale?
Perché dal 2007...
E la pronuncia super americana.
Dal 2007 non lo chiamo più Matrix, non lo chiamo The Matrix.
Ok, vabbè.
Io stavo pensando, la prima cosa che mi è venuta in mente quando ho fatto la domanda, allo scontro finale di L'ultimo Boy Scout, di quella leggenda del cinema che è Tony Scott, sempre con pianto, e in cui appunto non racconto adesso tutta la scena perché voglio prendere i 10 punti dal no spoiler, ma dico solo che lo scontro si svolge tra Bruce Willis e in forma smagliante, che praticamente fa un Charles Bukowski come protagonista da film d'azione, e si svolge in uno stadio durante una partita di football, e dico solo che c'entra anche un elicottero a un certo punto. Ma andate a recuperarvi il film, questo e tutti gli altri film di Tony Scott, anche quelli brutti, perché sono tutti belli in realtà. E invece un film che è completamente action e completamente divertente è Hot Fuzz di Edgar Wright.
Vabbè, la trilogia del Cornetto.
Esatto, che è il secondo della trilogia del Cornetto, e che è un omaggio ai film d'azione, come era un omaggio ai film horror, dei film di Romero, Shaun of the Dead, L'alba dei morti dementi, i morti dementi sono quelli che gli hanno dato il titolo italiano, però insomma il secondo della trilogia del cornetto, che è proprio un omaggio, non è una parodia. La cosa bella di Edgar Wright, appunto, che non fa prese in giro come, non so, l'ero più pazzo del mondo, non è comicità parodistica, ma invece sono veri e propri omaggi, anche e con il tono, e a volte fa anche delle scene d'azione meglio dei film a volte che cita. E Hot Fuzz tu devi vedere anche per questo, insomma, oltre che essere molto divertente.
Sono d'accordo, tra l'altro una delle presentazioni dei protagonisti migliori degli ultimi 20 anni, probabilmente l'inizio del film quando ti presenta il personaggio di Simon Pegg.
Sì.
Però hai citato Bruce Willis e quindi viene subito alla mente Die Hard. Qual è la scena più iconica action di Die Hard? Io mi ricordo quando lui salta dal tetto con legato alla manichetta dell'antincendio, esplode, arriva per rompere la vetrata non si rompe.
E lascia la macchia di sangue col piede.
Sì, quella scena, ma le scene memorabili di quel film sono troppe.
Ora ho un mitra,
I have a machine gun.
Se invece andiamo indietro, il film che ha, diciamo, lanciato l'action moderno è I Sette Samurai 54. Quindi se si parla di cinema action non si può non citare.
Infatti, esatto, action moderno, perché action poi moderno, si parla di generi. I confini ci sono, ma poi sono anche abbastanza interpretabili, no?
Certo.
Cioè, nel senso, il film gangster degli anni 30 potrebbero tranquillamente essere, come si dice, ascrivibili al genere action come lo intendiamo oggi. All'epoca li chiamavano film di gangster, non li nominavano film action.
Sì, sì, ma i film di Buster Keaton possono essere tranquillamente degli action. Per esempio,
action comedy,
The General con Vince La Guerra fa delle coreografie che sono quelle che farà poi Jackie Chan 50 anni dopo, 60 anni dopo. E sono veramente scene d'azione che ti lasciano, insomma, mozzafiato.
Anzi, andiamo sul classico Ombre Rosse, Stagecoach, la scena della cavalcata con gli indiani che attaccano appunto la diligenza,
con la macchina da presa messa per terra con i cavalli che ci passano sopra.
No, quella proprio laterale, la carrellata di 2 chilometri, sì. Dove c'è il personaggio di John Wayne che salta da un cavallo all'altro, cioè, quella roba lì è assurda, c'è ancora oggi, solo che lì la gente si ammazzava davvero. Quella scena, quell'inquadratura lì è roba da brividi. E stiamo parlando di un film degli anni
39. Ma tutto il cinema alla fine è action, cioè è il genere per eccellenza del cinema. Perché cosa fa il cinema? Prende un'immagine, la fa muovere, no? E la fa diventare azione. Il primo film, la prima proiezione, no? L'uscita dalle fabbriche, azione. Cos'è se non è pura azione? Tant'è che c'è dinamismo all'interno di una singola veduta, o il treno che arriva e la gente si spaventa, quello è già action, è già catastrofico.
Etimologicamente parlando, assolutamente.
Esatto, no? Quindi è un po' il genere che ci piace, perché è il motivo che ci fa andare al cinema, per vedere azione, per essere coinvolti, no?
Sì, poi chiaramente si è evoluto negli anni, e l'action adesso è inteso come cos'è che definisce l'action? È il fatto di vedere situazioni estreme contemporanee o non necessariamente, però l'elemento action che poi può essere, come diceva Teo, coniugato ad altri generi. Per esempio, che ne so, Mad Max è un action post-apocalittico futuristico, però il nucleo è l'action, perché le automobili, le armi e queste cose qui esistono anche nella realtà, e le coreografie d'azione sono create con quelle. Poi lì c'è, ecco, per esempio, citando Mad Max Fury Road, per esempio, ce ne sono di momenti iconici a profusione. Uno su tutti, quando si lancia
dall'inizio,
prima molto
che
bello,
compaia il titolo del film, l'inseguimento iniziale con lui che ha le visioni e poi si butta con le mani legate sul gancio che ha, come si dice, sotto c'è il nulla, perché c'è un dirupo alto 200 metri e poi lo ritirano dentro, cioè tutta quella scena lì che ti catapulta all'interno del film in una maniera.
Ma non è la prima immagine che mi viene in mente quando ripenso al film, Forse perché l'ho rivista mille volte in clip varie, è lui che salta dal camion sulla macchina dietro con in mano le due lance con gli esplosivi in slow motion, sì. Oppure i nemici che arrivano sui pali che oscillano, sì. Sì, è il chitarrista, sparafiamme.
Esatto, sì, sì. Ma è difficile anche dividere le ispezioni, perché dopo i titoli di testa, che appunto sono preceduti da questa sequenza che citava Teo, è tutto un continuo inseguimento. C'è una pausa in mezzo quando si fermano per scoprire che l'Osi non c'è più e poi ripartono. Ed è letteralmente un susseguirsi di situazioni, azioni. E quella che dicevi tu, Paolo, è forse la più famosa, no? Del tipo che si getta con le lance esplosive. È un po' diventata un po' l'immagine del film.
Sì.
Sì, l'action puro, secondo me, Die Hard.
Sì,
perché il poliziesco e l'action vanno proprio a braccetto.
Sì, diciamo che per essere action devi avere una percentuale che non so dirti del
che
film.
Poi aspetta, Die Hard non è neanche poliziesco, cioè lui è un poliziotto, però è al di fuori del contesto.
Sì,
del
no, beh, non lo definirei film poliziesco.
No,
cioè, non c'è un'indagine.
C'è un elemento del poliziesco che è la dinamica buddy cop, no? Solo che in Die Hard c'è il twist, nel senso che non sono due investigatori che sono lì contemporaneamente, ma sono qui in collegamento, tant'è che si vedono solo alla fine.
Eh sì.
No? Lui è supportato da un suo collega mentre appunto ammazza Cristiani nel Nakatomi Plaza e l'altro se ne sta in macchina, chiama la polizia, chiama i cosi, gli fa da supporto, e c'è questa dinamica un po' del buddy cop. Ma i polizieschi possono essere o procedural, che è più appunto concentrato sull'indagine, oppure proprio più di azione, come può essere Bad Boys, appunto, che non definiresti poliziesco
più
in
action.
Senso stretto, esatto.
Però vi voglio tirar fuori per chiudere una scena che secondo me non vi ricordate, che è la scena di apertura di Beverly Hills Cop. Chi se la ricorda
cielo.
Di voi due?
No,
Marco
ricordo.
Se la ricorda.
Neanch'io.
Apre
no.
con il povero Eddie Murphy che sta lavorando a Detroit, perché lui era un poliziotto di Detroit prima di andare a Beverly Hills, e il film apre con una scena di inseguimento assurda, cioè a livello action incredibile, che ti fa capire che il film è una figata, per poi diventare dopo una commedia. Ma la scena d'apertura di Beverly Hills Cop è clamorosa, nel seguimento assurdo, con lui che si attacca a un camion, tutta una serie di scene assurde. È un momento veramente figo, che però non viene ricordato nel panorama action, non so perché. Era una scena veramente bella, mi è ricapitato di vederlo qualche anno fa e ho detto: ma cazzo, ma apriva con questa scena d'azione così figa. Peccato, cioè peccato che non venga ricordato per quello, cioè il film viene ricordato per altri motivi. Bene, direi che siamo stati esaustivi con come si chiama il nostro amico ascoltatore?
Il nostro amico ascoltatore si chiama Sergio.
Caro Sergio, noi abbiamo risposto al meglio delle nostre possibilità alla tua domanda, grazie per averla inviata non più di 40 secondi, se no non sarebbe stata selezionata. Vabbè, niente, continuo a provarci, che magari ne ascolteremo qualche altra anche nel futuro. Ma voi che non siete stati prescelti come Neo, ricordate che potrebbe accadere settimana prossima, quindi continuate ad ascoltarci. Ma adesso è il momento di passare ai trailer. Apriamo questa rassegna di trailer che abbiamo visto questa settimana con un trailer un po' inutile, nel senso che
che senso?
È un nuovo, diciamo, una nuova serie, una nuova stagione di una serie che potevano anche non fare più.
Who?
Doctor Who.
Ma perché devi farmi arrabbiare?
Perché voglio renderti pumper focaccia.
Sei una merda.
Dal 10 maggio su Disney Plus la nuova stagione di Doctor Who con il nuovo dottore.
Esatto, la nuova reincarnazione del dottore, che in questo caso lo vediamo con la faccia e il corpo di quel simpaticone, almeno poi non so come sia nella vita, però sullo schermo è simpatico, di Nkuti Gatua, che verrà come al solito accompagnato da una assistente nelle sue avventure. Il trailer mi ha messo un casino di voglia di vedere la stagione nuova. Lui come dottore, ne abbiamo avuto un antipasto in uno degli speciali di questo inverno che sono usciti su Disney+, dove c'è stato l'avvicendamento e la presentazione appunto del nuovo dottore. Pare dal trailer che abbiano messo un po' di grano in più, nel senso, ho visto delle situazioni molto più grosse e complicate, proprio a livello di set, scenografia e impostazione. Sono molto curioso, ma io vado sul sicuro, perché comunque l'universo di Doctor Who è quell'universo lì da decenni, continua chiaramente a stare al passo con i tempi, però è quel tipo di fantascienza, è quel tipo di umorismo, di leggerezza, di amore verso i personaggi e le dinamiche tra di loro, quindi io so che faranno un gran lavoro, c'è sempre dietro BBC, è una delle loro, come si dice, IP in assoluto più storiche, come dicevamo all'inizio puntata, è difficile che facciano cazzate, ecco, io sono molto molto contento che esca.
Io non ho capito, ogni quanto tempo cambiano l'attore?
Ogni tot.
Cioè, non caso.
C'è un, sì, non c'è un tempo specifico. Ci sono attori che sono stati dottori per 5 stagioni, altri per una sola, altri per 3, altri
tutto
per 2.
Tutto un po' a caso, diciamo.
Non è a caso, dipende dalla storia, dipende cosa succede nella storia.
Chi è il miglior dottore secondo te?
Io allora, seguo... quelli dei decenni scorsi ammetto di non averli visti, ho visto qualcosa su YouTube ma non l'ho seguito. Io ho cominciato a seguirla dalla, diciamo, riedizione rinfrescata, e io comunque, per quanto abbia amato Eccleston, Matt Smith secondo me ha dato una bella interpretazione, però io rimango legato a David Tennant, al Ten, tra l'altro, c'ha cioè nel nome l'attore, anche il, come si dice, il numero della reincarnazione del dottore David Tennant, che abbiamo poi rivisto negli speciali natalizi con grande gioia. Ho parlato con un altro paio di fan e la pensiamo tutti nello stesso modo, siamo molto legati al suo dottore con i capelli sparati e le All Star.
Grazie. Cosa ne pensi di questo nuovo? Non lo so, non mi sembrava, però io non sono un seguace della serie, quindi ho visto un paio di episodi, tra l'altro con Tennant, carini, non lo so, non mi sembrava dottore.
E invece secondo me, non lo so, la faccia e la verve sono quelle dei dottori che piacciono a me, quindi appunto David Tennant, Matt Smith.
Minchione, un po' così.
Non minchione, però nel senso non catastrofico, ecco, cioè nel senso che riesce comunque a sorridere anche all'interno del disastro e a viversi le cose che gli arrivano in maniera curiosa ed esplorativa più che pavida. Ecco, questa cosa qua mi ha sempre preso bene. Non abbiamo visto i Dalek, ma secondo me potrebbero tornare anche loro. Non abbiamo visto neanche gli angeli, ma potrebbe essere il caso che tornino anche loro. Ci sono un po' di punti fissi nella storia, diciamo nella, come si dice, nella cosmogonia di Doctor Who, che è sempre bello rivedere.
Arriverà dal 10 maggio su Disney Plus. Fa sempre un po' ridere vedere il logo Disney con la cabina telefonica volante che gli gira intorno.
È il TARDIS, non è una cabina telefonica.
Vabbè, per chi non segue,
è una macchina del tempo.
Comunque volevo, siccome non avevamo detto, siccome non avevamo dato questa news, per controbilanciare, si sono concluse le riprese di Section 31, il film di Star Trek con Michelle Yeoh come protagonista, spin-off di Discovery, quindi siamo molto curiosi, molto più curiosi che di Doctor Who.
Siamo chi?
Io e me stesso.
Tu e quelli che l'hanno prodotto e basta, non interessa
e
nessuno.
I miliardi di fan.
Ma di chi? Ma dove?
Miliardi. Parliamo di The Dead Don't Hurt, che non ha niente a che vedere con The Dead Don't Die.
Infatti è un attimo che...
È un attimo che sbagli. The Dead Don't Hurt, dal 31 maggio al cinema, più o meno, è il nuovo film con Viggo Mortensen, ma anche diretto da Viggo Mortensen.
E anche scritto da Viggo Mortensen.
E anche scritto da Viggo Mortensen. E anche prodotto da Viggo Mortensen.
E vabbè, anche montato da Viggo Mortensen.
No, quello non credo.
Distribuito da Viggo Mortensen, no.
Possibilmente.
Musicato da Viggo Mortensen.
Non penso.
Basta.
In realtà non l'ha montato, ma l'ha editato, ho letto prima.
Bravo!
Viggo Mortensen, colui che ricorderete per film come Captain Fantastic, come la trilogia del Signore degli Anelli,
vedi tu,
come
A History of Violence,
e
Quello che mi è piaciuto di più di A History of Violence di Cronenberg,
La promessa dell'assassino,
Green
Book,
piaciuto un casino.
Green Book, vabbè, Viggo Mortensen, sappiamo chi è, e siamo molto curiosi di vedere questo suo western The Dead Don't Hurt, una sorta di western crepuscolare, possiamo definirlo, non lo so, dal trailer. Il trailer punta un po' su quello, un po' su questo, nel senso un po' su decostruzione del genere western, un po' su il film che John Ford avrebbe voluto vedere.
Cosa?
Non si capisce.
Infatti
bene.
Non abbiamo capito, ci sono le frasi appunto promozionali che passano durante il trailer che si contraddicono una con l'altra, sì. Perché se è un western che decostruisce il genere è un conto, se è il film che avrebbe voluto vedere John Ford, beh, allora, come ha detto Marco mentre vediamo il trailer, non decostruisce un assoluto niente. Però vabbè.
Che poi vedendo anche il trailer così già ha citato gli spietati di Clint Eastwood, dice decostruisce il genere, ma qua stiamo forse dando un po' troppo, le parole sono importanti.
Come parla?
Perché ma decostruire è tutta un'altra roba, poi ripensare, dare un taglio diverso al genere western così. Ma decostruire, non so, è il topo di Jodorowsky, decostruire il genere western
è un po' forte,
questo mi sembra, insomma, un film che prende l'immaginario western così dal trailer.
Presentato poi al Toronto International Film Festival, il film è ambientato negli anni 60 del 1800 e racconta della relazione che nasce tra la canadese francese Vivien Lecaudy, interpretata da Vicky Creeps, e l'immigrato danese Holger Olsen, interpretato da Viggo Mortensen, con un background ovviamente di violenza, di tipici stilemi western.
Nel trailer si possono apprezzare i due accenti particolari di entrambi, che sì, sembrano due che non sanno parlare inglese tutti e due, non so perché hanno esagerato.
Vabbè, però comunque sai, sono due culture diverse che si vanno a incontrare in una relazione ambientata in un momento storico e anche in uno spazio ostile fondamentalmente, anche se pieno di immigrati. Quindi boh, la situazione sembra interessante, le immagini anche del trailer sono accattivanti,
suggestive,
quindi insomma. Poi io onestamente il western ormai è diventato quel genere che appare ogni tanto, non è più così presente, però quando esce qualcosa di valore o che valorizza il genere così, è anche, fa piacere vederlo, perché non è una cosa che è abusata, no?
Scusate, ma stavo andando a vedere perché non mi ricordavo, da assolutamente ignorante quale sono, che in realtà non è l'esordio. Io ero convinto che fosse l'esordio. In realtà nel 2020 Viggo Mortensen ha già diretto un film da lui scritto e prodotto, esattamente come questo. Ma quando scherzavamo dicendo che Viggo Mortensen per The Dead Don't Hurt ha fatto tutto, in realtà non abbiamo nominato l'unica cosa che effettivamente ha fatto dopo averlo prodotto, scritto e interpretato, ovvero ne ha scritto le musiche.
Ma dai.
Sì. Fa tutto quell'uomo. È imbarazzante. Parla 9 lingue. Fa pure le musiche. Ma perché?
Incredibile.
Perché esiste sta gente al mondo?
È un uomo rinascimentale.
Ho capito, ma cioè, crea problemi all'autostima della gente uno così.
È vero, aveva diretto Falling con
una locandina bellissima,
Lance Erickson.
Fa molto ridere.
Mitico Lance Erickson che interpretava il padre.
E Laura Linney.
Tra l'altro ho in lista.
Non l'ho visto.
Non l'ho vista mia, ma ce l'avevo in lista da vedere. Lo recupererò.
Sembra Tom Waits, Lance Erickson.
In effetti sì.
E il collegamento con The Dead Don't Die, guarda qua che roba.
Bravissimo. Comunque è uno di quegli uomini che crea problemi di autostima, almeno a me crea dei problemi di autostima, che poi recupero andando sulle pagine dei terrapiattisti in un attimo, quindi vabbè, non è un problema.
Vedi che hanno una loro funzione.
Ho imparato come farmi del bene ormai, so dove andare, vado a leggere certi commenti e mi sento fighissimo.
Tra l'altro in questo film Vicky Creeps va a raccogliere funghi nel bosco e quindi si collega al Phantom Thread, Cinematic Universe,
esatto.
Allora, abbiamo poi visto il trailer di una serie TV di Netflix che si intitola Supacell, in cui, vabbè, diciamo che è creata da Rapman, che è un rapper, credo. Racconta di un...
Farebbe ridere il contrario.
È un po' McLovin, Rapman.
Sì, infatti è strano.
Ci immagino con la carta d'identità, Rapman.
Racconta di un gruppo di persone apparentemente ordinarie di South London che sviluppa inaspettatamente dei superpoteri. E non sembra che ci siano connessioni tra di loro, se non il fatto che sono tutti neri. Ricorda vagamente Misfits, a vedere così il trailer, serie,
anche la descrizione, anche quella,
sì, serie britannica di un po' di anni fa, molto bella, almeno nelle prime stagioni.
Esatto.
Cosa altro aggiungere su questo trailer? Cosa vi ha ispirato?
Ma sai che non...
Citavi Attack the Block.
Sì, mi sembrava una sorta di Attack the Block al contrario, però, cioè, oddio, neanche troppo al contrario. Mi ha ricordato tante cose messe insieme. Non ci ho visto niente di, diciamo, come si dice, identitario, di unico, di caratteristico di questa cosa nuova. Non mi ha detto assolutamente nulla. Non vorrei essere troppo cattivo, però.
Sì, sembra un po'... Ecco, come dicevamo prima, no? del western, che ormai è così sporadico che comunque ti fa venire voglia di vederlo. Superpoteri sono così abusati che non ti viene voglia di vederlo, specialmente in serie, quando poi ci sono prodotti già di qualità in giro come The Boys, Invincible o altre cose.
Con lo stesso Misfits aveva già fatto il twist sui supereroi già un bel po' di anni fa.
Sì.
Esatto.
Quindi boh, non lo so.
Vent'anni fa, non esagerare.
Sarà del 2005, credo.
Sì, ma veramente, vabbè, raga, mi è passato così tanto tempo?
Già.
No, ma mi fate sentire vecchissimo.
Perché lo sei?
2009 la prima stagione. Dai,
quasi vent'anni, sono 15 anni fa.
Beh, non sono 20. Capito, tu ne hai 45, non 50. Se dico
io ne ho
50.
45.
Ah, vedi? Vedi che ti incazzi. Ah,
Misfits, tra l'altro, potete vedere Ramsay Bolton in versione positiva, che me l'aveva rovinato completamente.
Davvero. Infatti, io quando vidi Game of Thrones all'inizio facevo un po', diciamo, tra virgolette, fatica a vederlo come personaggio ultra cattivo, proprio perché Misfits era completamente dalla parte opposta.
Comunque, ora non voglio essere così cattivo su Supercell, ovviamente non l'abbiamo ancora vista, magari poi è un capolavoro, quindi aspettiamo che
esca. No, quello sempre.
A giugno su Netflix, mentre abbiamo visto anche il trailer di Under the Bridge, un'altra serie che arriverà su Hulu, quindi su Disney Plus, dal 17 aprile. Under the Bridge racconta di Rina Virk, una ragazza di 14 anni che va a un party con le amiche, con gli amici, e non torna mai più a casa. Sette ragazze teenager e un ragazzo vengono accusati di omicidio selvaggio. C'è una investigatrice che è interpretata da Riley Q, e c'è la poliziotta Lily Gladstone, insomma, tra i protagonisti del cast, che cercano di risolvere questo mistero dietro l'omicidio di questa ragazza, insomma, è questo gruppo di ragazzi che sembrano in qualche modo coinvolti. Cosa volete aggiungere, qualcosa su
True Detective incontra Mean Girls, sembrava il trailer.
Interessante analisi.
Che a me lo venderebbe comunque. Come...
Sì, sì, sembra. Effettivamente lo descrive bene.
Solo che dall'inquadratura è così, sembra un po'. Cioè, non c'è niente che mi dica, che mi faccia venire voglia di poi di mettermi lì a recuperarlo. Mi sembra proprio sempre la solita estetica del piccolo caso, no? Della pulizia, del mistero.
Della provincia.
Non so, mi pare che sia scritta dai creatori di Little Fires Everywhere, che non ho visto. Ma che di cui qualcuno parlava bene, no? Da serie con Reese Witherspoon, e basta. Queste sono tutte le informazioni che ho estrapolato dal trailer.
Sì, non, neanche a me non è che mi abbia dato. Sono curioso di vedere Lily Gladstone, che comunque non conoscevo, ho scoperto nel film di Martin Scorsese, alle prese con un altro personaggio, comunque con un altro, perché non l'ho mai vista altrove io lei.
Io la conoscevo dai film indipendenti di Kelly Reichardt, che è una regista indipendente.
Ok, sì.
Sì, è quella che aveva fatto First Cow anche.
Però lei in First Cow non c'è.
No, era in Certain Women.
Ah.
Che è un film molto bello, uno di... non è di primi in realtà, perché lei ha iniziato negli anni 90. Forse quello prima di First Cow, in un cast tutto femminile, cioè lei spiccava già. Era uno degli ultimi film che aveva fatto prima di ritirarsi momentaneamente ed essere poi richiamata da... da Scorsese, no? C'è tutta la storia che lei stava già cercando di fare dei corsi online di specializzazione e lasciare la recitazione, e poi Scorsese l'aveva voluta in, in Killers ed è tornata,
e da lì chiaramente esplosa.
Esatto.
Kelly Reichardt, di cui, se volete, c'è un interessante articolo di Mattia Gritti sul sito, dove va ad analizzare la carriera e il cinema di quattro registe del cinema indipendente americano contemporaneo. L'articolo si chiama esattamente così, che sono Kelly Reichardt, Christer Johnson, Ekwam Zanji e Lulu Wong. Così, io ve la butto lì. Se vi interessa, c'è sempre qualcosa da leggere sul sito.
Eh sì. Bene. Quindi questo era Under the Bridge, serie TV che arriverà il 17 aprile su Disney Plus.
Con la colonna sonora dei Red Hot Chili Peppers. No.
No.
No, non è quella Under
Ma,
the Bridge.
Ma il trailer che abbiamo visto dopo di questo è uno di quei rari trailer per i quali vedo Teo geekare. Cioè proprio che si esala, geeky.
Cosa vuol dire?
Secondo geeky, stai geekando.
Che pirla. Eh? Ah, geek! Mamma mia, era difficile questa.
Era difficile. È tornato negli anni 90, Teo, e si è tutto esaltato per il trailer di City Hunter, versione live action made in Netflix, o almeno arriverà su Netflix, del famoso anime e manga di Tsukasa Hojo. Vediamo appunto una versione live action di Ryo Saeba, investigatore privato a Tokyo, che viene reclutato dai personaggi più assurdi per risolvere appunto casi più disparati. Particolarità di questa serie, almeno nella sua versione diciamo animata, è che il protagonista comunque è un po' un pirla,
è un idiota,
un maniaco
totale.
Sessuale, un idiota.
Ryo Saeba
è allo stesso tempo un figo e un completo idiota.
Esattamente.
E questo lo rende un po', diciamo, vicino all'animo di tutti noi.
Amen.
Il trailer sembra essere molto fedele alla controparte originale nell'aspetto. Poi ovviamente a un certo punto entra il tema musicale dell'anime, che chiaramente insomma, crea un legame empatico,
certo,
con il prodotto.
Effetto nostalgia. Sembra che comunque le caratteristiche ci siano, ovvero Ryo Saeba effettivamente è un idiota, come si dice, governato dal suo organo sessuale che spesso decide al posto suo e lo fa anche muovere al posto suo, questo organo gigantesco, ma è anche un grandissimo investigatore, serio, attento, preciso e come si dice... Focused, esatto, cioè concentrato sul caso che ogni volta deve rispondere. Chiaramente il suo debole sono le belle donne. Il trailer fa presagire che si vedano questi due registri, ovvero la serietà dell'indagine e l'idiozia totale di Ryo. Vediamo quanto spingerà, perché già nell'anime non c'era proprio tutto quello che c'era nel manga.
Beh,
vediamo se nel live action sono andati a sottrarre ancora di più, oppure se sono andati in un'altra direzione. Mi piacerebbe molto vedere i corvi che passano nei momenti di imbarazzo nel live action. Cioè, sarebbe divertente.
La storia è ambientata a Shinjuku, un quartiere di Tokyo nel quale io e Teo passeremo una settimana. Quindi navigheremo le zone di Ryo Saeba e ti porterò a mettere un messaggio XYZ sulla bacheca della stazione.
Fantastico.
Che è il modo in cui diciamo i clienti reclutano Ryo Saeba. Quindi City Hunter arriverà su Netflix, speriamo bene, perché quando ci sono queste operazioni live action, diciamo che il più delle volte live action di anime, raramente le cose vanno per il verso giusto. Però io dico, è un mio guilty pleasure, a me piace sempre vedere l'adattamento live action di un anime o un manga a cui sono legato, comunque di cui sono fan, anche quando è disastroso. Però mi crea una sorta di... diverte, mi fa, mi crea sul lucchero. Ultimo trailer che abbiamo visto riguarda la nuova stagione della serie Them, che è una serie horror antologica. Questa nuova stagione si chiama Them, due punti, The Scare. Arriverà il 25 aprile su Prime Video. Io non ho visto la prima stagione, ma Teo mi sa che tu l'hai vista. Marco, non so se l'hai vista anche tu.
No, io non l'ho vista.
Ok, qui si cambia, registro no, però la storia è una storia nuova.
La storia, giusto? Sì, sembra una storia completamente nuova.
Ah, quindi anthology, nel senso che ogni serie è un po' come True Detective, che ogni serie, esatto, copre una storia, non che ogni c'è ogni stagione, puntata, sì. Avevo capito che ogni puntata era una...
No, ogni stagione, okay. Ma lo scopro adesso, cioè io quando ho visto la prima l'altra stagione di Dan pensavo fosse una miniserie, punto, non avevo idea che avessero intenzione di portarla avanti antologicamente. Mi chiedo cosa ci sia di antologico, avendo visto la prima e avendo visto il trailer. Non lo so.
Chiesto qual è il filo conduttore?
Qual è esattamente?
Boh, credo gente che muore.
Va
paura,
bene, ok.
Sangue.
Della prima stagione ne avevo parlato nella puntata 107 del 21 aprile 2021, quindi praticamente 3 anni fa. Era una serie che secondo me, con ottime premesse, poi andava un pochino a... come si dice?
A scemare.
Sì, a scemare, a desaturarsi, anche proprio come affrontava il tema che sembrava affrontare. Diventava un po' una cosa un po' banalina. Anche le cose che dovevano spaventare, secondo me, venivano un po' troppo mostrate, con il risultato di non spaventare più, cioè di far diventare un qualcosa di normale il personaggio spaventoso, che non dovrebbe essere così, insomma, vai proprio a uccidere il suo senso. Vediamo quest'altra stagione, sembra veramente un'altra roba.
Sì, il trailer, diciamo, a livello di horror sembra promettente, un po' generico magari, perché c'è un assassino sovrannaturale che ammazza,
hai capito.
Però diciamo le atmosfere, i toni, la fotografia, i personaggi non sembrano così generici, quindi sembra recuperare dal punto di vista dello stile. Onestamente mi ha incuriosito, però, cioè, non lo so, non ho capito benissimo, esatto, il punto di forza.
A me ha ricordato un po' quelle puntate di X-Files con il contorsionista mangiafegati, quello che si infilava nei
capito, però lì è una puntata di un'ora, esatto. Io per investire 9 ore, perché sono 9 episodi la stagione, forse mi vorrei qualcosa di più. Il problema è sempre questo, che adesso spesso si preferisce fare una stagione di una serie piuttosto che un film o una cosa, quando magari non sempre sostiene tutte quelle ore di contenuto, no? E quindi diventa troppo puntare alla quantità. Non saprei, però peccato, cioè nel senso, peccato che non abbia una spinta a vederlo, perché da quello che si vede nel trailer sembra molto interessante. Arriverà, come dicevo, no, non l'avevo detto, arriverà il 25 aprile su Prime Video, quindi è abbastanza imminente, e magari ne riparleremo. Ok?
Probabile.
C'è anche Pangrio, visto nel trailer.
Ma dai!
Sì.
Era un botto che non la vedevo.
Ogni volta che la tirano fuori
esatto.
Beh, lei è leggenda del cinema Blaxploitation, protagonista di Foxy Brown, sì, di Foxy Brown e di Jackie Brown.
Non era un errore.
Non era un errore, però volevo citare, diciamo, quello per cui era più famosa, e di Coffee, che è un capolavoro, forse il più bel film exploitation che c'è.
Giusto. Bene, abbiamo finito i trailer di questa settimana ed è il momento di parlarvi dei film che abbiamo visto.
Che bello!
Da dove cominciamo?
Non lo so, decidi tu, Paolo, così io poi lo scrivo nella scaletta, sul sito, su Spotify.
Cominciamo da Monkey Man, che abbiamo visto in anteprima ieri sera io e Teo. Si tratta di un purissimo action di vendetta con Eddie Dev Patel, che ricorderete per The Millionaire. Eccetera,
Sir Gawain, il Cavaliere Verde. Secondo me è passato troppo sotto silenzio.
Dev Patel non solo è il protagonista del film e fa anche un sacco di scene action, perché come diceva è un action, è il regista ma è anche uno degli sceneggiatori del film.
Esatto.
Il film racconta di una storia di vendetta di quest'uomo che cerca, ha subito un trauma nella sua infanzia e dall'inizio capiamo che sta cercando di attuare un piano per potersi vendicare. Non capiamo però subito che cosa è successo e di chi si vuole vendicare, perché, per come.
Beh, non, quindi, è che non lo capiamo, è che il film non ce non lo vuole raccontare.
Non te lo vuole svelare subito, il che l'ho trovato una soluzione narrativa molto interessante, perché non solo il film avanza nella linea action e anche un po' thriller, anche un po' misterioso in quello che succede, però questo elemento di mistero ti fa continuare a avere curiosità verso quello che sta per succedere, un po' come espediente narrativo quello che succedeva per esempio in Breaking Bad o Better Call Saul, dove all'inizio di un episodio magari vedevi che un personaggio stava facendo qualcosa e non capivi perché stava facendo quella cosa, perché era parte di un piano complicato, sensato, ma che se non sapevi il perché lo stava facendo ti creava un mistero, no? Questo è un po' l'incipit di questo film qui, che poi però tutto assume una sua forma e mano a mano che va avanti capisci e quindi crea quella soddisfazione. Misto però elementi action, un po' stile John Wick, un po' stile The Ride, molto ben coreografati, ben girato ma forse un po' claustrofobico, nel senso di inquadrature molto strette. Teo soffriva molto dell'assenza di campi lunghi.
No, non è vero che soffrivo, anzi.
Forse è una scelta consapevole.
Allora, se io all'inizio ne ero sorpreso, nel senso che il film inizia immediatamente con una scena morbida, ma che comunque non ti permette di respirare, nel senso che non è una scena d'azione con le botte, con le cose, come praticamente avviene nelle due ore successive, che è un film che non si ferma praticamente mai. È una scena rilassata, ma la messa in scena, la fotografia e la regia non ti danno modo di respirare e di stare tranquillo, perché è tutta giocata sui primissimi piani, dettagli particolari, c'è tantissima macchina a mano, il montaggio continua a saltare da un punto di vista all'altro, è tutto molto frenetico e molto appiccicato ai personaggi, ma letteralmente appiccicato ai personaggi, e questa cosa... cioè il primo neanche campo lungo, perché non è neanche così lungo, diciamo qualcosa di un po' più largo di un campo medio, arriva tipo dopo 20 minuti, ma in realtà tutte le inquadrature con un po' più di respiro saranno forse 3 o 4 in tutto il film. È una roba da quel punto di vista incredibile,
però funziona.
Funziona, e io l'ho vissuta, nel senso che scrivendo un personaggio del quale mi fai semplicemente capire che vuole vendicarsi di qualcosa, ma non mi racconti il suo passato, il suo background, eccetera. Io da spettatore non faccio subito, come si dice, faccio più fatica ad empatizzare con lui, a stare dalla sua parte, a tifare per lui. Poi ovvio che tifo per lui, perché il film, ambientato appunto a Manila, in questa India ultraviolenta, corrotta e sanguinosa... Manila
è ambientato a Manila o è ambientato
e
in
infatti,
India?
Infatti è ambientato a Manila e ambientato in India. Adesso vado a guardare, non so perché ho detto Manila.
Perché nell'intro mi hai scritto Manila. Io
infatti sì,
pensavo che fosse ambientato in India.
Mi è venuto
India.
Il dubbio mentre te lo stavo dicendo adesso. Comunque fai fatica ad empatizzare con un personaggio di cui non sai nulla, e quindi probabilmente la grammatica di regia è stata pensata per portarci il più vicino possibile a lui, a livello fisico, a livello proprio di distanza visiva, e in seguito poi arriva anche la distanza, diciamo, psicologica, perché effettivamente capisci cosa lo spinge a fare tutto quello che fa, a intraprendere questo viaggio assurdo e complicato e pericolosissimo del classico uomo contro tutti. Contro tutti,
c'è da dire,
perché contro le gang, contro il potere, contro la politica,
c'è da dire che c'è una sua base di credibilità, perché noi vediamo dall'inizio il personaggio che fa il combattente in incontri clandestini nel, proprio nell'underground della città, con questa maschera di scimmia da cui viene il nickname Monkey Man. Quindi lui è addestrato a combattere, uno che ha fatto arti marziali, ha studiato, sa combattere, e quando poi si mette in delle situazioni di violenza e deve combattere sul serio in situazioni, diciamo, fuori da un ring, non sempre le cose vanno per il verso giusto, quindi c'è anche quell'elemento di credibilità. I combattimenti sono sempre molto imprevedibili, sia dal punto di vista dello spettatore sia dal punto di vista del protagonista, perché succedono cose che non si aspetta e le cose non vanno quasi mai per il verso giusto o come lui aveva previsto, il che rende anche la coreografia d'azione sempre imprevedibile, accattivante, molto tesa, no? E soddisfacente.
Io ci ho trovato cose, ci ho visto un po' di Danny Boyle, forse perché Dev Patel ci ha lavorato appunto su The Millionaire.
Ah, una cosa, scusa, aggiungo una cosa a quel discorso di prima. Dev Patel ha studiato taekwondo dall'età di 10 anni.
Ah, penso te.
Quindi, insomma, anche quando combatte lui nelle scene, fa scena d'azione, è credibile anche per quello, insomma, ha un background di arti marziali.
Probabilmente era lì che diceva: perché ho studiato taekwondo da quando ho 10 anni e nessun film me l'ha ancora fatto vedere, lo scrivo io, così faccio vedere a tutti. Comunque, chiudo la parentesi, non è Manila, non so perché ho scritto Manila, probabilmente nella mia testa mi sono confuso con Mumbai. Comunque non è specificato, ma siamo in India, non siamo nelle Filippine o altrove, siamo proprio nell'India più pura, cioè okay. Più non quella proprio dei bassi fondi, eccetera.
Però vedo che è girato in Indonesia, sì. C'è scritto.
Ecco. Probabilmente hanno usato l'Indonesia, sì, per, come location, però è ambientato in India. Tra l'altro, grazie, perché tu hai scritto Manila nell'intro e l'ho letto io, e mentre lo leggevo dicevo: Manila, ma perché te ho scritto
Manila?
Non
lo so perché ho scritto Manila.
Ambientato in India.
Infatti adesso vado
però
a pensavo, cambiare.
Probabilmente Teo è andato a ricercare e avrà scoperto che non era India, ma era Manila dove parlano indiano.
In realtà
non...
no.
Quindi non è un'errata corrige, è un bastardo Teo che mi ha fatto dire l'intro sbagliato.
E adesso lo sto cambiando sia sul sito che su Spotify.
Da, io che non l'ho ancora visto, una domanda per voi. Quanto si sente, secondo voi, la mano del produttore Jordan Peele? Perché è tanto stato messo il suo nome anche nella promozione del film, è comunque prodotto Monkey Paw, sempre Monkey.
Secondo me il solo fattore che è un'ambientazione atipica... è un film che forse non sarebbe stato finanziato se Jordan Peele non si spendeva, credo, perché è molto atipico, ma non vedo la mano, cioè non okay. È il tipo di storia di Jordan Peele, secondo me,
perché vedo che lo studio, appunto, Monkey Paw si sta espandendo, sta prendendo progetti anche non di Jordan Peele, e volevo capire un po' se poteva essere come per i 24, che iniziava a forgiarsi uno stile particolare in cui c'era anche un po' la sua mano, perché appunto era molto citato nei materiali promozionali, nei trailer, così.
È il contesto che fa la differenza, capito? Perché non è una tipica ambientazione americana, cioè il fatto che sia ambientato in India ha una forte componente narrativa nella storia, il sapore del tutto, i suoni, l'aspetto, le situazioni, il divario,
i colori, è tutto sudato, è tutto madido, è tutto
sporco,
vissuto appiccicaticcio, bagnato, notturno.
Poi c'è questa differenza estrema tra povertà e ricchezza, c'è tutto un contesto, è molto figo per quello, perché ti catapulta in un
è molto
un
materico
diverso.
Anche cioè sì. Vedi proprio il sudore, il sangue, l'acqua, cioè molto legato anche è quasi un film in odorama, non so come spiegartelo, cioè è molto particolare da quel punto di vista. È vero che in alcune cose ricorda John Wick, in alcune cose ricorda il cinema di Hong Kong. Io ci ho trovato un po' di Boyle, ci ho trovato un po' di action hollywoodiano, però è un punto di vista originale, diciamo, sul classicissimo sì. Revenge movie. Unica cosa che posso dire, secondo me, che non me lo fa elevare a minchia uno degli esordi migliori di sempre, è appunto che, diciamo, che tutta questa costruzione visiva lascia un po' da parte, secondo me, quello che sono poi i personaggi, che sono tutti, dal protagonista in poi, assolutamente monodimensionali, cioè sono proprio, non hanno, hanno una caratteristica che li definisce. Quella rimane, non ci sono sfumature, non ci sono dubbi, non ci sono incertezze. C'è solo quella roba lì, sono proprio puri e semplici, senza...
Sì, what you see, what you get.
Esattamente, okay. Quindi quello è un po', diciamo, secondo me l'aspetto debole.
Sì, se vogliamo parlare dei lati negativi, ha dei cali di ritmo, specialmente a metà del film. La struttura narrativa è molto classica, molto il viaggio dell'eroe, è proprio l'ABC della sceneggiatura. Diciamo che non ha, come diceva Teo, grandi ambizioni di complessità narrativa, cioè zero, non gliene frega niente.
No, non gliene frega niente.
Lui voleva far vedere che sa combattere, girare scene d'azione bene, e lo fa. A livello produttivo si vede che comunque è fatto con pochi soldi, ci sono tante sporcature, fuori fuoco, cose del genere, che sembra un po' voluto, un po' mettiamolo come stile così perdiamo meno tempo.
No, anche perché poi se stai appiccicato i personaggi, fai solo primissimi piani particolari, diciamo, ci che sta. Della scenografia te ne puoi anche sbattere,
insomma. Sì, insomma, quindi è essenziale, ecco, è essenziale, sì, forse la parola che lo definisce meglio, essenziale nella narrazione, essenziale nella messa in scena, però le cose che devono essere fatte bene sono fatte bene, quindi giudizio secondo me è positivo per Monkey
assolutamente
Man, per
colonna sonora che adesso vado a cercarmi su Spotify.
Colonna sonora molto figa, e per gli amanti dell'action secondo me è un divertissement.
È un gran bel titolo,
sì. Quindi passa il l'approvazione di sia di me che di Teo, doppia approvazione. Poi parliamo di Priscilla.
Sì, bravissima redattrice del nostro sito.
No, non lei.
Ciao Priscilla.
Sì, Priscilla, l'ho visto, film che ho visto a Venezia, quindi ce l'ho un po' lontano nella memoria. Aiuta che è molto conciso e che racconta una storia vera, che è la storia appunto di Priscilla Presley, prima moglie di Elvis. Credo anche unica, perché non so se si è sposato di nuovo dopo. Boh. Comunque, sì, l'ultimo film di Sofia Coppola, quindi abbiamo parlato prima di Megalopolis, parliamo anche della prole. E devo dire, allora, in sé il film non posso dire che mi sia proprio piaciuto. Ecco, questo. Ah. Mettiamo così, sapete già il mio parere.
Ma tu sei un fan di Sofia?
Della prima ora, cioè da Lost in Translation in poi mi ha perso.
Lost in Translation compreso?
No, Lost in Translation io lo adoro.
Ah, ok.
Cioè, proprio completamente.
Anche io mi stavi facendo male.
No, da dopo, da lì in poi, già con Maria Antonietta e Somewhere, già mi stava perdendo, poi secondo me è andata incalando. Questo invece è un film che secondo me ritrova un po' più di concentrazione, cose. L'ho più apprezzato le sue ultime uscite, che proprio non mi erano piaciute completamente. Questo invece trovo anche dei lati positivi, ma insomma andiamo per un attimo sulla storia. La storia è quella dell'incontro, insomma, e della vita insieme tra appunto Priscilla Presley e il re del rock Austin Butler, che è interpretato da Jacob Elordi in questo film. Però sì, esatto. E quindi Priscilla e Elvis Presley si sono incontrati mentre lui faceva il servizio militare in base militare in Germania, e Priscilla era figlia di un ufficiale, insomma, sempre lì dislocato. Loro si conoscono lì, lei è molto underage, molto minorenne, diciamo che aveva 15 anni, 16 anni.
Wow.
quando sono conosciuti e sono innamorati lì.
Lui ne aveva?
E lui ne aveva di più, era 21.
Da adesso
era
l'anno, te lo andiamo a dire.
Era l'età della leva, comunque, quindi.
Se 23,
della leva obbligatoria.
Aveva ritardato, mi sa.
Sì. Comunque, adesso la storia è quella del loro incontro e di come Priscilla vive il sogno all'inizio, nella prima parte del film, di sposare e innamorarsi del suo idolo, perché lei inizia con i propri poster di Elvis in cameretta e queste cose qui, no? Quindi c'è anche tutto quell'elemento lì del sognare, no? il tuo idolo, fare sogni romantici da ragazzina, mettersi sul letto così, e poi realizzare questo sogno, che è una cosa molto particolare, trattandosi anche di una storia vera, sembra quasi una situazione scritta per un film, invece è una cosa che è proprio successa.
Apro e chiudo parentesi, si sono sposati molti anni dopo, ma in realtà quando si sono incontrati Elvis Presley aveva 24 anni e Priscilla 10 meno di lui.
Ecco, 14. Quindi era ancora peggio la situazione di quanto immaginassi.
Sposati dopo 7 anni e mezzo di relazione.
Sì, cosa succede? Che dopo che lui torna in, a Graceland, lei finisce la scuola che sta facendo, quindi lo va a trovare ogni tanto, sempre col permesso dei genitori che comunque gli puzzano, dice che è l'amica, no? Che va a trovare Elvis, che sono diventati amici, così in realtà loro hanno una relazione che... viene dipinta dalla Coppola senza troppi fronzoli, come quella tra una ragazzina che deve ancora appunto crescere, cioè fare esperienza, cioè diventare adulta, e un adulto che in realtà è un bambino, no? È l'esatto opposto dell'Elvis mitologico di Baz Luhrmann, oppure proprio del mito del re del rock, no? Ti viene dipinto da l'interpretazione di Jacob Elordi, che rispetto a Austin Butler, appunto, anche come aspetto, come modo di interpretare il personaggio, lo rende proprio più fragile, e lo fa sembrare proprio un man baby, no? Quindi un piagnone manipolatore che si approfitta senza rendendosi neanche conto dell'innocenza di questa ragazzina. E la cosa particolare del film, che è la parte secondo me più bella del film, è che quasi tutto è ambientato a Graceland, e Graceland, che è appunto la villa, la magione dove appunto vive Elvis, è un po' la prigione di Priscilla, che non esce mai di casa, se ne aggira sempre per i corridoi, è sempre annoiata, non può che stare lì, continua a provare i vestiti, gli smalti, i trucchi, tutte queste cose qua, no? Ed è una specie di prigione d'oro, e tutto il film è quasi tutto ambientato all'interno di Graceland, e ti fa sentire proprio la costrizione, e ti fa apprezzare, oltre all'interpretazione di Kelly Spenny, che è stata premiata a Venezia, tra l'altro, ti fa apprezzare molto la crescita che lei compie anche nella situazione in cui è, tant'è che alla fine trova il coraggio, insomma trova la spinta per lasciare questo bamboccione che le ha rovinato la vita fondamentalmente, e quindi sì, il film è appunto questo,
ha un punto di vista molto diverso, quindi rispetto,
esatto,
a...
sono il giorno e la notte praticamente, anche curioso. Come interpretazioni di, tanto che Jacob Elordi spesso interpretava Elvis drogato nel film, ma in maniera diversa da come era in Austin Butler, no? Più glamour, lui è proprio, cioè, non riesce a sentire cosa dice a volte, servono i sottotitoli dei sottotitoli perché è proprio, te lo fa vedere completamente intontito da mattina a sera, è un ritratto abbastanza impietoso. La cosa, cioè, è pieno di stilemi del cinema della Coppola, quindi tante cose sono raccontate molto per immagini, è molto un gusto per l'immagine molto, molto spiccato, e per il glamour, no? Lei spesso racconta i personaggi femminili a partire da come si vestono, da come, e Priscilla è molto appariscente anche perché deve esserlo, no? Solo certo. Per il gusto di, all'inizio è vestita da scolaretta, che è una ragazza di 14 anni, e nel corso di un film che dura un'ora e mezza la vediamo con pellicce, cose che la fa sembrare molto più vecchia di quanto in realtà è, no? Che aiuta anche a far vedere come il personaggio poi invecchia subito e invecchia a causa di questa relazione tossica. L'unica cosa che io dico, che ho sempre con la Coppola, un po' la gestione del ritmo del film, un po' per abbastanza non sempre concentrata su quello che l'effetto vuole ottenere, e poi perché lei ha studiato a Parigi, moda, eccetera, e il fatto che si concentri così tanto sulla moda, no, sul glamour, sul fashion, diventa quasi molto più compiaciuto rispetto all'effetto che vuole. Quindi se all'inizio l'effetto che dà è quello di caratterizzare il personaggio, alla fine diventa quasi un catalogo della moda dell'epoca, no? E diventa quasi una cosa fine a se stessa, che secondo me c'è un po' in tutti i suoi film del dopo Lost in Translation, e che non me la fa apprezzare fino in fondo, solo che appunto qua c'è ancora molto focus sul personaggio, sulla storia, mentre invece su quelli prima questo elemento dell'essere troppo compiaciuto caratterizzava proprio l'interità del film, no? Quindi qui secondo me c'è già un po' più di equilibrio, anche se manca quella cosa lì, perché una storia del genere mi perde di forza se mi dai l'impressione di essere più concentrata su guarda che bei vestiti che si mette, guarda, certo, queste cose qua, invece che devi cercare di darmi peso a quell'inquadratura nel modo in cui tu la vuoi rappresentare, cioè come appunto la storia di una ragazza che cresce troppo in fretta e sì, che sì, viene fondamentalmente abusata. Quindi sì, diciamo un 5.5, come se poi dovessi dare le pagelle a scuola.
Mixed,
esatto,
feelings.
Esatto, mixed feelings. E comunque su Elvis in generale non ci sono le sue canzoni originali, anche come scelta, perché appunto non si vuole elogiare l'artista. Questo è completamente, diciamo, prima l'opposto dell'operazione di Baz Luhrmann, ma invece ti fa vedere quella che è la storia di Priscilla, no? Quindi anche Elvis è qualcosa che rimane spesso sullo sfondo, no? E appunto più il suo punto di vista, è che l'Hispania è molto brava nel restituire anche la vulnerabilità di questa, di questo personaggio.
Domanda stupida: secondo te è più somigliante Austin Butler o Jacob Elordi?
Secondo me è Jacob Elordi, ma Austin Butler ha catturato meglio l'essenza dell'Elvis pubblico, almeno. Mentre Jacob Elordi aveva da parte sua un compito secondo me più difficile, che era immaginarsi l'Elvis nel privato. Però bisogna dire che la vera Priscilla Presley è stata molto coinvolta appunto nello sviluppo del film, tant'è che ha fatto anche tutta la parte della presentazione a Venezia, era lì presente insieme alla regista, e sì, quindi
ha dato la sua approvazione.
Lui è bravo. Io preferisco l'Elvis di Austin Butler, devo dire la verità. Come giudizio sui film sono simili, e per me, però sono appunto, se volete fare un bel double feature sul giorno e la notte,
beh, figo, ecco. È interessante. Bene,
e come ha scritto il Dio Guardi nella sua recensione, che più o meno ti vede molto cioè nel senso l'ho letto in linea con quello che hai appena detto tu, però le ha aggiunto che appunto probabilmente, a meno che qualche major non venga in mente di fare un film solo sulla vita del colonnello Parker, probabilmente Hollywood ha finito con il suo Elvis Cinematic Universe.
Beh,
ha fatto un film su Elvis, un film su Priscilla e mo basta.
No, non è detto.
Film sul colonnello, magari interpretato decentemente, non sarebbe male. Quindi questa era Priscilla, che trovate in sala adesso, e chiudiamo il nostro trist di recensioni con Los Colonos,
che non trovate più in sala perché
no,
si è fatto un giro, ma magari qualche cinema lo dà ancora, però è andato ormai su Mubi, quindi aveva fatto un giro in sala veloce per poi andare direttamente su Mubi. Giro in sala veloce perché non è un film, diciamo, molto facile. Ecco, qua potremmo parlare per esempio di decostruzione del genere western in maniera più sensata. Allora, Los Colonos è un esordio di Felipe Galvez, che è un regista cileno. È ambientato, oddio, adesso gli anni non
in Cile,
non
nel 1901,
ecco, inizio quindi del XX secolo, e dietro, come insomma Deus Ex Machina e come insomma sostenitore del film, ha Mariano Llinas, che, per chi non lo conoscesse, è un regista, produttore, sceneggiatore e anche attore in questo film argentino, che è responsabile con la sua Pampero Film di una vera e propria rinascita del cinema argentino. Si rende protagonista di tanti progetti molto sperimentali, tra cui Tranquilla Ken, che è uscito qualche mese fa al cinema, però a fine anno 2023, progetti molto importanti come La Flora, Historias Extraordinarias, che insomma adesso non sono molto, molto reperibili, ma che consiglio di andare a, insomma, a spulciare. E questo The Settlers, che è il titolo inglese, Los Colonos, cosa parla? Parla di una, diciamo, uno di questi ricchi americani a cui vengono date o in concesso delle terre, come si davano all'epoca, no? Così, perché i confini ancora dovevano essere tracciati, e in base alla migliore offerta tu ti potevi aggiudicare grandi spazi. E l'ambientazione è la Terra del Fuoco, quindi tra Cile e Argentina, cioè proprio il sud del Sud America. E parla di una missione che vede coinvolti tre personaggi, di cui un soldato inglese, un mercenario americano
e un napoletano,
sembra una barzelletta, e un meticcio, no? Quindi un mezzo indio, mezzo nativo americano, e nato mezzo in una relazione con una colonna bianca, e che partono appunto per andare a mettere i recinti a queste terre, no? E qua, ma in realtà la missione è mascherata, tant'è che i personaggi, soprattutto il soldato, l'americano, sono veramente spregevoli, fanno cose spregevoli per tutto il film. È mascherata per andare a massacrare in silenzio gli abitanti delle quelle terre che sono la tribù degli Ona. E che sono una tribù nativa americana, appunto, della Terra del Fuoco. E quindi seguiamo questo viaggio, che è un pretesto in realtà per andare a sterminare più Ona possibili, in modo da liberare le terre per questo ricco proprietario terriero. È costruito in capitoli, è molto, un film molto snello, di un'ora e mezza. È molto lento, quindi siamo quasi nel genere dello slow cinema come stile. Ed è appunto un western appunto ripensato per condannare, appunto, commentare lo sterminio su cui è fondata la civiltà americana dall'invasione occidentale in poi. Quindi ricorda per tematiche appunto Killers of the Flower Moon, con due ore in meno, e si sente, nel senso che è molto più conciso. Non è un film facile, è un film molto, molto duro, molto brutale, girato molto bene, ha delle inquadrature molto suggestive. Rimane comunque un'opera prima, quindi non è sempre, non è secondo me sempre sul pezzo, e non aiuta il fatto che il cast, soprattutto di lingua inglese, sia un po', non è, sia proprio in parte completamente, si vede che non sono dei super attori, o che comunque hanno lavorato solo a progetti medio piccoli, quindi però il budget probabilmente non poteva permettersi una star o qualcosa, e non danno un'interpretazione proprio convincente, ecco. E il film è spesso molto a tema, mi ha ricordato più che film sullo sterminio dei nativi d'America, un film australiano che si chiama The Nightingale, della regista di The Babadook, Jennifer Kent.
Sì,
anche più che altro per la durezza e per insomma la drammaticità della storia, e perché racconta anche lì la storia di uno sterminio, che in quel caso è quello degli aborigeni, no? E niente, è un film che comunque vi consiglio. È stato premiato a Cannes, come ha vinto il premio Fipresci, ed era il primo film cileno tra l'altro a vincerlo, ed era in gara a Un Certain Regard. Se volete vedere un western duro e puro ma atipico, questo veramente potremmo tirar fuori quasi il termine decostruito che usavamo prima.
Ma ha vinto il Fipresci l'anno scorso, quindi?
Sì, all'ultimo festival di Cannes.
Sì, c'era dentro Simone, lo sai?
Sì,
salutiamo,
lo so.
Ciao Simone, Simone di Long Take.
Ciao Simo, vieni a trovarci anche.
E infatti sì, è da una vita che lo diciamo, prima o poi riusciremo.
Sì, e quindi niente, è un film che vi consiglio, lo trovate su Mubi. Ecco, state preparati, perché insomma non è proprio per gli stomaci deboli.
Ah, figo. Quindi questo era Los Colonos, che trovate su Mubi, ed era l'ultima delle tre recensioni di questa settimana. Ci salutiamo.
E non vi lamentate che questa settimana sono solo tre. Settimana scorsa erano sei.
Esatto.
Fate la media e trovate 4.5 a puntata. Direi,
esatto,
che è buono.
Ci sta.
Quale
ci
sarà il mezzo? Decidetelo voi.
Ci sentiremo la prossima settimana con una nuova puntata del nostro podcast. Nel frattempo è il momento di salutarci. Quindi un saluto dal nostro Marco McLovin Lovisato.
Ciao a tutti e a tutte, ci vediamo la prossima volta.
Un saluto dal nostro debosciatissimo Teo Yusufian.
Ciao Ne, mi raccomando, andate al cinema se amate il cinema. Se non amate il cinema, che cazzo, cosa fate qua?
E un saluto anche da me, Paolo Genovano. Ma quindi ora niente pizza, perché è mattina.
La pizza
per pranzo,
mezzogiorno passato.
Date via!
Questo podcast è stato presentato da The Best Blend.